Un giorno il Signore Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: «Passiamo all'altra riva del lago». E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago. Imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti». Ed egli, destatosi, minacciò il vento e le acque in tempesta. Si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov'è la vostra fede?» Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli obbediscono?» Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Credo che se qualcuno di noi amante della parola di Dio e volenteroso vuole penetrare meglio questo brano di Vangelo deve compiere due operazioni. La prima è quella di leggere il contesto, cioè un giorno il Signore Gesù salì su una barca, dove erano? Cosa è successo prima? Cosa succede dopo? E capire o mettere lì come punto fermo che stiamo leggendo il Vangelo di Luca, il Vangelo che è soprannominato della misericordia. Cioè dove ogni pagina non è orientata a raccontare un fatto, ma è orientata a parlare di Dio, del Padre. E il contesto anche di ciò che viene dopo. Cosa succede dopo questo? Perché il brano, nella sua costruzione, è fortemente ironico. Non so se avete notato l'ironia, ma insomma, ve lo dico, fidatevi e andate a controllare prendendo in mano il Vangelo. Il secondo passaggio, per approfondire ancora di più, è quello di andare a leggere il parallelo di Marco, perché questo brano, un po' tutta questa sezione, dipende fortemente dal Vangelo di Marco, che è stato scritto prima di questo. Quindi, se vogliamo comprendere meglio l'intento narrativo, cioè che cosa ci sta raccontando l'Evangelista, dobbiamo poter ricostruire un po' tutto questo. Uno dice: «Ma io ero venuto a messa, mi bastava questo». È vero. Però attenzione che noi abbiamo una conoscenza spesso molto superficiale del Vangelo e non riusciamo a cogliere l'insieme. Cioè immediatamente da questo brano potremmo tirar fuori un dettato morale, ma non è questo. Non è questo l'intento narrativo di questa pagina. Allora qualcosa vi dico, poi dopo approfondite. Ci troviamo in una sezione del Vangelo dove Gesù va avanti e indietro sul lago. Una volta va sulla sponda di destra, una volta va sulla sponda di sinistra, una volta va più a sud, una volta va più a nord. Ma su questo lago avvengono una serie di fatti che raccontano il segreto messianico. Cos'è il segreto messianico? Quel segreto che Gesù vuole svelare, cioè chi sono io? Che cosa la gente deve sapere di me? Nel Vangelo di Marco il segreto messianico è messo alla prima riga del Vangelo, versetto 1, capitolo 1. Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Però poi tutto il Vangelo è costruito per raccontarlo questo. Nel Vangelo di Luca, appunto, il segreto messianico serve per raccontare la misericordia del Padre. Luca, cioè, allarga l'orizzonte e parla di Gesù per parlare di Dio. Ecco perché la domanda centrale di questo brano non è la paura dei discepoli come avviene in Marco, che quando vanno a svegliare Gesù gridano. Ieri con un gruppo di catechismo l'abbiamo fatto e il bambino che faceva Gesù ha fatto un salto così, perché era lì, faceva finta di dormire. Quando sono andato vicino gli ho detto proprio forte, gliel'ho detto: maestro, non ti importa che moriamo? Perché nel Vangelo di Marco è detta così questa frase. Il bambino ha fatto un salto, no? Qui invece non è tanto sulla paura dei discepoli, infatti gli si accostarono. Ma insomma, accostarono è una parola un po' leggera. Lì le onde, il vento, la barca sta affondando, questi che sgotano l'acqua coi secchi, quelli altri che gridano, il vento che sbatte. Gli si accostarono e lo svegliarono. Sembra un po' la mamma al mattino quando non vuole farti prendere paura che ti svegli, insomma. È detto perché qui invece l'attenzione è spostata sulla domanda di Gesù: dov'è la vostra fede? Dov'è la vostra fede? Sì, perché nei giorni precedenti Gesù aveva già svelato il suo segreto messianico. Cioè, i discepoli e gli apostoli in particolare avevano già visto la grandezza di Gesù, avevano già avuto le prove della sua identità di figlio di Dio e di essere potente contro le vicende della vita delle persone. Avevano visto dei miracoli con i loro occhi. Erano rimasti addirittura stupiti, dice il Vangelo, di questi fatti. E l'ironia dov'è? È in quello che succede appena appena dopo. La tempesta viene sedata, loro gli dicono: costui comanda i venti e all'acqua, gli obbediscono. Allora, cioè, sembra una domanda con implicita la risposta: allora davvero questo qui è il figlio di Dio? Come scendono dalla barca, anzi non fanno quasi tempo a scendere dalla barca, gli viene incontro un indemoniato dai sepolcri e i discepoli si spaventano a morte e scappano. Ma come? Sembrava che avevamo veramente capito e invece siamo ancora a punto e a capo. E l'ironia è proprio questa. Tu puoi anche vedere Gesù che compie un miracolo gigantesco, ma non basta. La tua fede sarà sempre in crisi, sarà sempre vacillante. Ecco perché nella liturgia di oggi viene accostato alla prima lettura del passaggio del Mar Rosso, quella rilettura. Perché la stessa identica cosa era successa al popolo di Israele. Avevano visto un prodigio così gigantesco che dopo 3.000 anni ne parliamo ancora. Eppure, appena passato il mare, appena morti gli egiziani, appena finito di far festa, si trovano in difficoltà e gridano contro Dio. Come se niente fosse successo. È uguale, 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 siamo noi. Abbiamo sotto i nostri occhi il prodigio stupendo della vita. Guarda qua, questi bambini, quelli attenti, quelli non attenti, quelli grandi, quelli piccoli. Il prodigio stupendo della vita e basta un piccolo infortunio che gridiamo contro Dio. Siamo come la fiamma di quella candela lì, che finché la lasci stare sembra perfetta, appena c'è un alito di vento si sposta e rischia di spegnersi. Allora la domanda di Gesù: dov'è la vostra fede? non deve farci sentire in colpa, deve farci rispondere però. Io la fede dove la tengo? Perché se la tengo esposta all'aria, si spegne come la fiamma di quella candela. I ragazzi che con me vengono a Roma per la professione di fede sanno che la notte della professione di fede gli viene messa in mano una candela, a ricordo della candela del battesimo, e gli si dice: stai attento che adesso viene messa nelle tue mani, eh? Non puoi più aspettare che la tua fede sia custodita dai tuoi genitori che ti dicono vai a messa, vai a confessarti, fai così, hai pregato, eccetera. Adesso sta nelle tue mani, eh? E noi adulti dove l'abbiamo tenuta la nostra fede? Dove la stiamo tenendo? Perché guardate che la fede noi ce l'abbiamo, eh? Io non ho mai visto un bambino a fare la prima comunione e non ha la fede, mai. 15 anni che sono sacerdote, non ho mai visto, ho accompagnato migliaia di bambini, mai trovato un bambino che faccia la prima comunione senza la fede. Ma la fede si perde. Dipende da dove la tieni, dipende se la custodisci. Eh già, perché la fede non è l'esercizio del credere. Credere è facile, come dire, credo che fuori splenda il sole. Beh sì, sono passato prima, l'ho visto. Ma la vera questione è: credo che il sole ci sia anche quando ci sono le nubi e il cielo è tutto nero. È l'esercizio del credere, è mettersi in gioco dentro nella possibilità che tutto ciò che fino a ieri mi sembrava evidente adesso non lo è più, ma io voglio continuare a credere, voglio continuare ad aver fede. E come si fa? Perché se io facessi solo la domanda ma non dessi una pista di riflessione, sarei disonesto. Bisogna alimentare la speranza. C'è un aforisma di una mistica dei nostri giorni che dice che la cosa più preziosa per Dio non è la fede. La fede, dice, non è una gran meraviglia. La gran meraviglia è la speranza. La speranza, tra le virtù teologali, fede, speranza e carità, è chiamata la terza sorella, anche se noi la mettiamo per seconda. Perché? Perché è quella che alimenta tutto il resto. Se non ti eserciti nella speranza, la fede si spegne. Se non ti eserciti nella speranza, smetti di praticare la carità. Proviamo a pensarci un attimo. Se ad esempio quel gesto di carità, di aiutare un povero, così, non è alimentato dalla speranza di redenzione per quel povero, di miglioramento della vita, io non lo faccio. Quante volte sentiamo, basta dare soldi a quella gente lì, perché la speranza è venuta meno. Cioè questa terza sorella tiene in piedi le altre due. E la speranza va alimentata quotidianamente. Io credo che la comunità cristiana in questo abbia anche delle responsabilità sulla comunità civile. Cioè se la speranza non la teniamo alimentata noi, non possiamo chiederlo dal mondo, eh? Proviamo a pensare nella nostra città. Chi alimenta la speranza? Se non c'è la comunità cristiana che alimenta la speranza della nostra città, a chi ci affidiamo? Noi abbiamo tutti i dati per alimentare la speranza. E qui ho trovato un brano che mi ha fatto molto pensare sul tema della speranza. Perché noi dobbiamo non pensare come il mondo. E questo brano ci aiuta a non pensare come il mondo. E dice: ogni epoca è sempre stata la peggiore e ve ne sono state di veramente peggiori. Si tratta di quelle che produssero gli eventi più grandi. Sant'Agostino, questa fiaccola luminosa che ancora illumina, verso la fine della sua vita era un piccolo vescovo nero, che era africano, assediato dai barbari, che vedeva crollare il grande impero, la cui storia sembrava confondersi con quella del mondo. E nel IV secolo, epoca di perpetue minacce e di afflizione, mentre l'Italia era già in balia dei Goti e dei Longobardi, che la liturgia romana acquistava la sua maggiore ricchezza. In pieno XIII secolo, il grande secolo della cristianità, il più grande, quello che desta tanta nostalgia, quello che non tornerà mai più, la nostra epoca dell'oro, la cristianità credette giunta la sua ultima ora. Nessun grido di dolore universale può essere paragonato al discorso pronunciato da Innocenzo IV nel 1245 a Lione nel refettorio di Saint-Just. Costumi abominevoli di prelati infedeli, insolenza dei saraceni, scisma dei greci e sevizie dei tartari, persecuzioni di imperatori e capi. Queste cinque piaghe delle quali la Chiesa sta morendo. Per salvare il salvabile, dice, tutti si mettano a scavare trincee. Solo rimedio contro i tartari. Capite? Capite cosa sto dicendo? Che noi dobbiamo esercitare la nostra speranza nella coscienza che anche se ci sembra che Gesù dorma, c'è. Ma questo esercizio non si fonda sul rinvenimento pratico di una realtà lì. Va fatto. L'episodio che ci racconta Luca ricorda chiaramente l'episodio ultimo della vita di Gesù, cioè la sua morte. Ma la resurrezione l'hanno vista solo coloro che hanno sperato in lui. Chi ha decretato la morte di Gesù, Gesù risorto, non l'ha visto. Solo chi ha continuato a piangere e pregare lo ha visto risorto. Ecco su che cosa si alimenta la speranza tutti i giorni. Sulla risurrezione di mio figlio che diventerà bravo a scuola e la smetterà di fare il monello, sul fatto che questa crisi ci deve aiutare a diventare migliori e più attenti, sul fatto ad esempio che non si può costruire l'identità di una famiglia sul bilancio economico. Certo che siamo stretti da tutte le parti, ma come mai quando eravamo estremamente più poveri e non c'era neanche il riscaldamento e neanche il bagno in casa si facevano i figli? Perché c'era la speranza. Ecco, credo che un pochino dobbiamo riflettere e soprattutto sorridere di più. Oggi facciamo festa ai nostri incaricati e diceva Don Bosco una frase bellissima, diceva che il demonio ha paura della gente allegra. Allora capite, non è una questione di mettersi gli occhiali rosa e di dire andrà tutto bene, è questione di viverla questa speranza. L'oratorio non sta in piedi da sé, sta in piedi perché c'è gente che viene a pulirlo e custodirlo, alimentando la speranza. Il gruppo adolescenti non sta in piedi perché esiste, ma perché dei genitori lo indicano come strada buona per i loro figli e qualche volta anche li obbligano ad andare. L'oratorio estivo non sta in piedi da sé, ma dietro persone che hanno la speranza che questo segno nella nostra città migliori le nostre relazioni, sia accogliente verso gli stranieri, sostenga i poveri e le famiglie che hanno due lavori e non possono badare i figli, sostenga la speranza di un'intera città. Ecco, questo è cosa buona. Si può persino attraversare la tempesta se abbiamo la speranza di avere Gesù con noi. Sia lodato Gesù Cristo.